Lei ha il microfono, usa quello.
Allora, la parola all'assessore provinciale alla pubblica istruzione, Miriam Celoni.
Bene, io ringrazio tutti per gli interventi e per la presenza. Devo dire che è stata un'occasione di confronto e di ascolto che fa sempre piacere avere. Vorrei cominciare da un po' di dati, perché sono stati dati dei numeri e i numeri noi abbiamo la fortuna di averceli, perché se il Ministero dice che è necessario attuare l'anagrafe degli studenti, Provincia di Pisa l'anagrafe degli studenti ce l'abbiamo da oltre 10 anni e quindi siamo in grado di dirvi ogni alunno, ogni studente della provincia di Pisa dov'è, cosa fa, perché si muove e come si muove, se boccia, se passa, se si perde, e abbiamo anche l'anagrafe dell'edilizia scolastica, che è uno strumento di programmazione fondamentale insieme a quella degli studenti. Quindi cosa possiamo fare e cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo programmato e mi pregio di dire che in provincia di Pisa con i comuni abbiamo programmato bene e responsabilmente. Perché? Perché laddove in altri luoghi è stato chiesto di tutto di più come indirizzi con grande fantasia, questo lavoro è stato impedito e contenuto, spesso anche a costo di mettersi in conflitto con alcuni genitori, con alcuni insegnanti o con alcuni presidi, pochi devo dire, veramente pochi, perché ripeto, sono anni che qui si fa un lavoro di grande responsabilità, di grande responsabilità. Come è un lavoro di grande responsabilità e una scelta di solidarietà l'aprire per la prima volta una sezione per l'infanzia intercomunale. Guardate che questa è una perla riconosciuta in tutti i territori della regione toscana, e se non si riconosce proprio nel territorio dove questo esperimento è stato fatto ed è riuscito, nemo profeta in patria, ma insomma non esageriamo. Questo significa superare i confini dei comuni, significa superare i campanili in un momento di difficoltà e significa razionalizzare dando risposte. Questa è la strada, razionalizzare ma dando risposte, non evitando di darle. Allora, come dati? Noi siamo all'interno dell'Unione Europea, sappiamo tutti, l'Unione Europea ha dato delle direttive molto chiare, siccome si era in periodo di precrisi è stato spostato di 10 anni il termine per rispondere a certe direttive, a certe richieste, sono richieste scritte e numeriche. Ci dice l'Unione Europea che l'inizio della scolarizzazione deve essere precoce, deve cominciare almeno a 4 anni. La risposta che è stata data, io non dico con la riforma Gelmini, attenzione, con i tagli di Tremonti, perché la riforma Gelmini certe cose non le dice, sono conseguenza dei tagli orizzontali. La risposta che viene data all'interno delle scuole italiane è il taglio delle scuole dell'infanzia. Noi avevamo in provincia di Pisa il 99,9% di bambini iscritti alla scuola dell'infanzia. Questa era una garanzia non di servizio sociale alle famiglie, ma una garanzia di scolarizzazione precoce, che significa che i bambini arrivano nel momento in cui devono imparare a leggere e a scrivere in una situazione abbastanza omogenea, di pari opportunità, che vengano da famiglie colte, meno colte, ceti sociali più alti, meno alti, che conoscano l'italiano bene, lo parlino in famiglia oppure no. Quindi è un elemento fondamentale. L'altra indicazione è che i diplomati devono raggiungere il 90% della popolazione, recuperando fra l'altro anche la popolazione adulta non diplomata, e quindi attuando corsi serali che permettono anche a chi non è diplomato e ormai uscito dal circuito scolastico e da 30, 40, 50 anni di potersi diplomare. La risposta è che i corsi serali chiudono. Ne sono rimasti 2 in provincia di Pisa. Uno è il Matteotti, che proseguirà anche nel 2012-2013. L'altro è l'IPSIA Pacinotti di Pontedera, che col prossimo anno termina i propri corsi, cioè arriva il 5° anno e chiude il corso serale. Guardate, non perché non ci sono iscritti, Gli iscritti ci sono, 90 al primo anno del corso serale del Pacenotti l'anno scorso, ci sono gli iscritti e aumentano. Perché aumentano? Perché gli italiani non sono così vagabondi e così scansafatiche e così bloccati in una situazione di crisi. In una situazione di crisi molti lavoratori che hanno perso il lavoro, che sono a mobilità, che sono in cassa integrazione, hanno pensato responsabilmente di riscriversi a scuola e magari diplomarsi e magari formarsi e magari avere una possibilità di mobilità sociale, una possibilità di ottenere, di cercare un nuovo lavoro maggiore. Un altro dato che ci viene dall'Unione Europea, un indirizzo che ci viene dall'Unione Europea è la conoscenza della lingua inglese diffusa e precoce come insegnamento. Si tagliano alla scuola primaria gli insegnanti specialisti in lingua inglese e si tagliano anche le ore di lingue nei primi anni della scuola primaria. La dispersione, ci dice l'Unione Europea, entro il 2020 deve essere inferiore al 10%, cioè meno del 10% di studenti devono perdersi, possono abbandonare la scuola. Ora, non è che gli si fa una legge, non dovete abbandonare la scuola, si fanno politiche scolastiche che consentano questo. Un dato, la dispersione, l'abbandono scolastico in Italia è vicino al 25%, è una cifra allucinante, è una delle più alte d'Europa. Allora, siamo in una fase in cui dal 2009 ad oggi le bocciature, per esempio, sono più che raddoppiate. È una scuola migliore, è una scuola più selettiva, è una scuola che ha come sbocco nei prossimi anni un aumento dell'abbandono scolastico, perché questi sono i dati, ma sono dati dell'OCSE, non li do io, sono dati dell'OCSE. Dove si boccia di più, l'abbandono scolastico è maggiore, non solo. I ragazzi arrivano a uscire dalle scuole superiori meno preparati, non più preparati, meno preparati. In Giappone si boccia zero, in Finlandia si boccia zero. Rispetto agli alunni per classe, io credo che questo sia un problema, non un disagio, questo è un problema gravissimo. Perché? È vero, il Libro Bianco diceva che si dovevano aumentare di 0,4 punti le dimensioni delle classi, 0,4. Io vi do un dato, nelle scuole superiori, dal 2008 al 2011 siamo passati dal 22,4% non al 22,9%, che era l'aumento dello 0,4, ma al 26,2. Questi sono i numeri della provincia di Pisa, 26,2. In questi dati c'è, per esempio, la sezione carceraria di Volterra, che ha numeri bassi, perché i carcerati sono pochi, per fortuna, e una parte di loro però si iscrive alle scuole serali, perché la nostra Costituzione prevede che il carcere abbia un ruolo di formazione, di recupero e di reinserimento successivo, soprattutto attraverso l'istruzione, ma abbassano molto i numeri, perché abbiamo per esempio detenuti in massima sicurezza che sono 2 e abbiamo una classe di 2 nella sezione carceraria. Abbiamo la Stella Maris, che ha delle classi numericamente bassissime, e arrivano da tutta Italia i bambini alla Stella Maris per fare diagnosi. È un'eccellenza, direi che non può essere un problema, è un'eccellenza. Allora, questi sono i numeri dell'Unione Europea sono, perché abbiamo sbandierato tanto, anzi li abbiamo sentiti sbandierare tanto, ovunque, numeri che non corrispondono al vero. La media nell'Unione Europea delle classi di scuola primaria è di 22 alunni per classe. La media della scuola media, scusate il pasticcio, è di 23 alunni per classe. Ci sono anche classi di 30 come media. Sono in un paese che non è esattamente nell'Unione Europea, ma è stato computato, è la Turchia. Io mi chiedo, ma chi vogliamo guardare? Noi. Nel nostro futuro abbiamo a riferimento la Turchia, che peraltro sta facendo passi da gigante, e se andiamo così, avanti così ci sorpassa, la Turchia o la Finlandia, che ha le scuole migliori del mondo, la Turchia o la Finlandia. E quando mi si dice, come crisi economica, noi siamo messi meglio della Grecia, vorrei vedere, la Grecia è al fallimento. Siamo molto peggio della Germania e ricordo che in una situazione di crisi la Germania investe di più sull'istruzione. E parlo di un paese che non è di sinistra. Il Regno Unito investe di più nell'istruzione e non è un paese governato dalla sinistra. La Francia investe di più sull'istruzione. Perché? Perché? C'è una visione del futuro nell'investire di più nella ricerca e nell'istruzione. Di futuro che si vuol dare al paese. Non è l'idea di creare occupazione. Anche qui sfatiamo questi problemi. Separiamo problemi occupazionali dal dare alla scuola qualità. Sono due cose diverse. I 67.000 precari erano previsti come assunzione nel 2008. Alla fine del 2008 e inizio del 2009. Sono stati assunti nel 2011 e siamo contenti, ci mancherebbe altro. Però non immettono nella scuola un docente in più. Una classe in più non viene fatta con queste assunzioni. Poi siamo contenti che sia stato fatto e ci mancherebbe. Allora, cosa c'è di diverso? C'è il futuro in prospettiva che si vuol dare a un paese. In alcuni paesi europei, nella maggior parte dei paesi europei e direi dei paesi OCSE, cioè dei paesi più industrializzati, si prevede e si costruisce un futuro in cui c'è un'alfabetizzazione alta, si prospetta una manodopera specializzata e quindi ben pagata, si prospetta un mondo della conoscenza e della ricerca che prevede un'impresa di innovazione e di alta tecnologia. Altri paesi non possono fare altro, ovviamente, per la situazione in cui versano, e non sono in generale paesi OCSE, non possono fare altro che prevedere come sviluppo un aumento del lavoro e della manodopera di bassa specializzazione e una manodopera di basso costo. Noi dove vogliamo stare? Basta rispondere a questo, non c'è da fare demagogia, questa non è ideologia e questa non è politica di partito, basta decidere da che parte si sta. Anche gli Stati Uniti, pur in una situazione così pesante, hanno deciso di investire di più sulla scuola. Ora, se volete altri numeri, ve lo do, lo so che sono antipatici, infatti l'avevo messi da una parte, però siamo il penultimo paese OCSE a investire nella scuola come percentuale di PIL. Percentuale di PIL che si investe nell'istruzione nei paesi OCSE va dal 7,8 del PIL in percentuale al 4 della Slovacchia. Noi siamo sopra la Slovacchia, siamo il penultimo paese OCSE, siamo al 4,5. Però non disperiamo perché da qui al 2040 scenderemo al 3,2 e non lo diciamo noi. Lo dice Tremonti nel documento economico finanziario che ha di quinquennio in quinquennio prevede una diminuzione della spesa per la scuola in percentuale del PIL che dal 4,5 scende al 4,2 al 3,8 fino ad arrivare al 3,2 nel 2040. La giustificazione, perché già vanno giustificate certe operazioni all'Europa, è che il nostro paese diminuirà dal punto di vista demografico perché ci saranno meno figli e perché diminuirà la pressione dell'immigrazione straniera. E in questi giorni vediamo fra l'altro che non è così, ma io spero che non si possa considerare la crescita demografica un problema, non può essere un problema. La crescita demografica è un segnale di fiducia ed è un segnale di benessere. Se si cresce dal punto di vista demografico nei territori, vuol dire che in quei territori si sta bene. Quando si cala c'è qualche problema. Noi siamo una provincia in crescita. Siamo una provincia in crescita, la Valdera è in crescita più di qualsiasi altra zona. Le proiezioni vedono la Valdera aumentare come popolazione scolastica, quindi come giovani, è una bella roba questa, è un territorio che invecchia meno di altri, perché ci sono molti giovani, è un punto positivo e non un problema. Da qui al 2027 la Valdera aumenterà come popolazione scolastica del 30%, è uno studio del Sant'Anna, non c'entrano niente i partiti, non c'entra niente la politica, scuola superiore di Sant'Anna, il 30%. L'altro territorio che crescerà moltissimo è il Valdarno. Ora noi abbiamo gli organici congelati fino almeno al 2014 e una spesa in declino fino al 2040, è un problema. È un problema ed è un problema grave e, ripeto, dà la dimensione della prospettiva e del futuro che si dà al nostro Paese, né più né meno, non c'è molto da girarci d'intorno. I numeri, fra l'altro, sono tutti quanti in crescita, in diminuzione sono i numeri delle classi e i numeri degli insegnanti. Sulle scuole superiori, come diceva prima la dirigente Cosci, sulle scuole superiori abbiamo veramente gli indicatori più preoccupanti, perché nelle scuole superiori noi abbiamo classi di 30 studenti, 31 studenti in prima superiore, 34 studenti. Se volete un numero che è quasi ridicolo, ci si mette tutti a ridere se non ci fosse da piangere, la prima dell'istituto, del liceo artistico, di Cascina, il Russoli di Cascina, è di 38, con 4 studenti con disabilità. Io mi auguro che la sdoppino, ma siccome abbiamo dall'organico di diritto all'organico di fatto un taglio ulteriore di docenti di 17, ho dei dubbi. Però abbiamo anche l'Istituto d'Arte di Volterra che ha 34 studenti, e abbiamo il Russoli di Pisa che ha visto accorpare due terze e quindi ha numeri in terza di 33 e 34, 4 studenti disabili con gravità. Sapete che se ci sono alunni o studenti con gravità è previsto che il numero della classe non debba superare i 20 alunni o studenti con una tolleranza fino a 22. Questo per legge e purtroppo è dovuto essere oggetto la normativa di una ulteriore sentenza da parte della Corte Costituzionale, perché le famiglie dei disabili hanno dovuto ricorrere in tribunale. E io lo sottolineo e mi sdegno di questo, perché infierire così in situazioni di questo tipo è veramente disumano. E è veramente una negazione di diritti, e ci risaremo, perché abbiamo tantissime classi, ma tantissime, direi quasi tutte, che non rispettano questi limiti, e le famiglie e le associazioni saranno costrette nuovamente a rivolgersi al tribunale, a avere risposta più o meno nel mese di marzo, e avere 2 mesi di scuola adeguati alle normative e alle esigenze degli studenti. Ricordo che come comuni e come provincia di Pisa qualcosa l'abbiamo fatta. Nel 98 abbiamo iniziato un percorso che è durato 3 anni e da 60 direzioni didattiche e presidenze di scuole medie abbiamo ridotto i numeri a 33 istituti comprensivi. Noi questa operazione l'abbiamo fatta più di 10 anni fa. E non per tagliare le spese, perché non erano a carico né dei comuni né della provincia le spese dei dirigenti e delle segreterie, nemmeno per razionalizzare, ma per dare qualità alla scuola, perché credevamo e crediamo che gli istituti comprensivi diano garanzie di continuità didattica e di continuità nei vari passaggi di scuola. Era questa la scommessa da fare che abbiamo fatto e che abbiamo vinto. Questo non ci premia. Non ci premia, perché non è che ci danno personale in più, perché risparmiamo, abbiamo risparmiato negli anni, tutte queste unità di personale amministrativo e dirigenziale, non ci viene riconosciuto assolutamente niente. Quelle che sono le indicazioni che dà adesso il Ministero con le ultime normative, insomma, all'interno della manovra, la manovra di Tremonti nuovamente, non è del ministro Gelmini, e cioè di avere tutti gli istituti comprensivi entro un anno, noi l'abbiamo fatto tantissimo tempo fa. Che cosa possiamo fare ancora? Non molto, devo dire, non molto. Il pacchetto di sostegno alle scuole da parte degli enti locali, insomma, mi sembra ci veda in prima fila da molti anni in Toscana. Qui si spendono circa 1 milione di euro in sostegno alla scuola e ai progetti didattici, non so quanto si spende qui, so quanto si spende a Pisa, ma per motivi di lavoro, in assistenza alla disabilità e a Pisa è circa 1 milione di euro, credo che qui sia più o meno la metà, pensando agli abitanti, il trasporto scolastico ai disabili e agli alunni e studenti di tutti i tipi, le mense eccetera. Quindi questo pacchetto c'è ed esiste, purtroppo noi avremo ulteriori decurtazioni. Io ho avuto notizia oggi che non ci sono più le borse di studio, 400.000 euro che arrivavano in provincia per le borse di studio, era il merito che univa in qualche misura la omogeneità di trattamento per gli studenti che avevano anche alcune difficoltà economiche. 400.000 euro li metteva lo Stato, il Ministero, 300.000 li metteva la Regione, non perché era competenza della Regione, ma per riuscire a coprire una fetta di popolazione scolastica più ampia. Non rispondevamo lo stesso a tutti, ma i soldi dello Stato non ci sono più. Le borse di studio al momento non sono finanziate, non sappiamo ancora nulla dei libri scolastici per le scuole medie e per le scuole superiori. Possiamo fare ancora che cosa? Stiamo cercando di farlo con la Regione Toscana. Per quanto mi risulta, qui in Valdera si sta iniziando da un po' a parlarne, e possiamo provare a fare un'operazione tanto semplice quanto complicata, che è un'operazione di solidarietà fra territori. Noi abbiamo e avremo sempre alcuni territori che avranno difficoltà a mantenere certi standard numerici: la Val di Cecina alta, la Val di Cecina bassa, alcune zone delle colline. Se vogliamo allargare un pochino ogni tanto lo sguardo, abbiamo le isole dell'arcipelago toscano, abbiamo anche i territori della Maremma grossetana e alcune zone della Garfagnana, della Lonigiana, eccetera. Allora, possiamo provare a richiamare i territori alla solidarietà e provare ad accorpare plessi di scuole nelle città che hanno una densità demografica maggiore, e quindi evitare di avere nelle città scuole che hanno sezioni, una sezione per anno. Ma ci vuole del tempo. Queste operazioni si fanno, e si fanno con un respiro non corto, con un respiro un po' più ampio. Però inizieremo a farlo, abbiamo chiesto alla Regione di darci il tempo per arrivare a avere una media delle scuole e delle classi adeguate, senza penalizzare nessuno, in un regime di solidarietà fra territori e non in un regime di conflittualità fra scuole e di competizione fra scuole, perché io questo lo voglio sottolineare. Non si possono premiare le scuole migliori e punire le scuole peggiori. Dobbiamo migliorare le scuole peggiori mantenendo la qualità delle altre. Ma se si va a pagare le scuole che vanno meglio e a penalizzare quelle che vanno peggio, e si crea una disparità fra la popolazione e fra i cittadini, questo non ce lo possiamo dimenticare. Così come pensando che alle carenze dello Stato suppliscano i comuni, e i comuni poveri? I comuni poveri? Cosa offrono ai cittadini come scuola? La scuola è un diritto costituzionalmente garantito. Allora, questo stiamo provando a farlo, abbiamo bisogno di tempo, perché per ampliare dei plessi un po' di tempo ci vuole, per creare nella popolazione anche una consapevolezza e la possibilità che certe scelte non siano vissute in modo traumatico, un pochino di tempo ci vuole, non ne abbiamo molto, direi che non ne abbiamo quasi per niente, ma è una scelta coraggiosa, mi permetto di dire, che stiamo provando a fare. Rispetto a quello che veniva detto prima, bisogna anche dire come si fanno le cose. Si possono aumentare di 6 punti, mi sembrano tanti, le classi come dimensionamento di alunni e di studenti, però qualcuno deve dire come si fa scuola in quelle classi. Bisogna cambiare un modello, bisogna cambiare un modo di fare scuola, bisogna cambiare tutto, bisogna cambiare anche, per esempio, sembra una stupidaggine, la dimensione delle aule è un po' complicato, perché butta giù pareti è un po' complicato, però, e chi è nella scuola lo sa, le porte vanno ampliate se gli studenti sono più di 26, perché si dice 25 più 1, non è un numero a caso, è un numero fra l'altro che contrasta un po' con varie normative. Per la sicurezza dell'antincendio, è una legge dello Stato, del Ministero degli Interni, le aule non possono contenere più di 25 studenti più un insegnante. È una legge. Tutti i dirigenti, qui ce ne sono diversi, sono fuori legge e si prendono la responsabilità di tenere le scuole aperte. Tutti i sindaci e i presidenti di provincia sono fuori legge, perché le dovrebbero chiudere, però anche i prefetti, lo sono, siamo tutti in buona compagnia. Una cosa da fare subito è di ampliare il vano delle porte fino a 1,20 m e cambiare le porte e i maniglioni antipanico. Ora, io vi do un dato, io vi posso dire quante classi ci sono nelle scuole superiori, non lo trovo perché comunque sono più di 600, non mi bastano 2 milioni di euro per questa operazione, che non modifica nulla della sicurezza degli edifici, non li rende a norma, non modifica nulla la dispersione termica, il risparmio energetico, lo star bene a scuola, la funzionalità dell'edificio, nulla, però non mi bastano 2 milioni di euro per fare questa operazione. Ha un senso? Ha un senso. Cioè, ci vengano incontro anche con le normative, cambiamole. Diciamo che non ci vuole più 1,8 metri a disposizione per ogni studente, ma che ne basta uno. E cambiamo, cioè, veniamoci incontro l'un con l'altro. Almeno mettiamoci tutti al sicuro che se succede qualcosa non si va tutti in galera. O non metteteci nella situazione in cui ognuno di noi si prende la responsabilità personale a aprire le scuole la mattina. Perché questa è la situazione in cui siamo. Sull'edilizia scolastica avete ragione. C'è un problema di edilizia scolastica grave, grave. Ci vogliono parecchi miliardi di euro, non bastano. 15 miliardi di euro per non migliorare, ma mettere in sicurezza le scuole italiane. Ci avevano detto che con gli 8 miliardi di euro risparmiati in personale si sarebbe investito sull'edilizia scolastica. Doveva essere 1 milione inizialmente, siamo fermi ancora a 350 milioni di euro, distribuiti in base a un unico criterio, che è quello del numero di alunni e di studenti presenti nelle regioni, indipendentemente dalle necessità e addirittura anche indipendentemente dall'essere o non essere, per esempio, zona sismica. Qualcuno di voi ha voglia di indovinare, buttandola a un numero, quanto ha avuto la provincia di Pisa? I territori della provincia di Pisa hanno avuto 0 euro, o siamo più bravi di tutti, e quindi abbiamo le scuole tutte perfette, o qualcosa qui non torna. Qualcosa qui non torna. 0 euro in provincia di Pisa. Hai ragione a dire che Lipsia ha avuto bisogno di anni per essere messa a posto, ma in provincia gli edifici delle scuole superiori sono arrivati 10 anni fa. Io non credo che Lipsia ha avuto un tracollo in questi 10 anni. E in 10 anni noi arriveremo a inaugurare Lipsia. Il prossimo anno scolastico, non quello che viene ma quello successivo, avendo speso più di 10 milioni di euro, tutti di tasca, tutti dalle casse della provincia, no, non tutti dalle casse della provincia, grazie anche alla vendita degli immobili scolastici che il Comune di Pontedera con grande generosità e senso di responsabilità, non lo fanno tutti, non lo fa quasi nessuno, ha dato in proprietà alla provincia di Pisa, non è un obbligo di legge, ha dato in proprietà alla provincia di Pisa perché la provincia di Pisa in cambio facesse Lipsia nuovo. E questa è la solidarietà tra gli enti, e questo significa trattare i cittadini, indipendentemente dal tipo di istituzione, tutti nella stessa maniera. Cioè pensare che tutti sono cittadini degli stessi enti, indipendentemente che si sia provincia o che si sia comune. La stessa situazione è quella dei comuni che hanno speso tantissimo in realtà in edilizia scolastica. Ora, la legge 23 è la legge che, tra le altre cose, prevedeva un finanziamento non straordinario, ma triennale, di triennio in triennio, sull'edilizia scolastica, e non è più stata finanziata. C'è stato lo stanziamento CIPE, 350 milioni di euro, che doveva essere 1 miliardo, e che, vi ripeto, non ha visto nemmeno 1 euro in provincia di Pisa. E poi la legge 23 però non è stata più finanziata. Io, cioè, se volete si guarda anche il prospettino, i vari governi, però credo che non abbia senso. Non siamo qui per far polemica, ma i soldi non ce l'abbiamo. Siamo bloccati dal patto di stabilità, fra l'altro, e anche avercene non si potrebbero spendere, e le scuole versano nelle situazioni in cui versano. Queste sono scelte politiche. Qualcuno diceva prima, in casa, quando ci sono dei problemi finanziari, si taglia, sì, ma non è che si va a giro scalzi, si taglia qualcos'altro, si danno delle priorità anche in famiglia. Io non ho mai sentito dire, andare qualcuno in banca e dire, scusate, il mutuo i prossimi 2 anni non lo pago, perché non si può fare, le tasse non le pago, ci sono delle conseguenze, le scarpe non me le metto, cappotto d'inverno le faccio a meno. Qualche conseguenza si paga, però Era sulla scuola, le conseguenze si vedono e si pagano, vi ripeto. In 2 anni sono più che raddoppiate le bocciature. Non credo sia un caso. Ce l'abbiamo i dati perché abbiamo l'anagrafe degli studenti. E la scuola sta ricevendo, con tutti questi tagli, un colpo terribile che dovremo riparare nei prossimi anni con grandissima fatica. L'altra soluzione che io vedo è arrivare al federalismo scolastico. Non credevo mai di pensarlo, tantomeno di dirlo, però probabilmente il federalismo scolastico può aiutarci a salvare la scuola, almeno in alcune regioni, almeno in alcune regioni. Questo tipo di federalismo che decentra le responsabilità e mantiene a livello centrale quelle che sono le risorse e quelli che sono i poteri, io penso che nessuna mente poteva concepirlo e partorirlo, non credo nemmeno sia quello che voleva la Lega, non credo sia questo, perché il federalismo è un'altra cosa, ti do le risorse e ti do le responsabilità, se non ti do le risorse ti do la maniera di trovarle, perché altrimenti è veramente una maniera di prendersi tutti in giro, infatti non si sblocca la conferenza Stato-Regioni su questo, ma non si sblocca nonostante che in realtà la maggior parte delle regioni sia di centro-destra, perché c'è anche un livello di responsabilità istituzionale, no? Io a questo mi appello, mica al fatto di appartenere a una parte o all'altra, è il senso della responsabilità istituzionale. Noi abbiamo da governare la scuola, abbiamo da governare i territori e questo senso di responsabilità è diffuso, indipendentemente da chi governa una regione o una provincia o un comune. La situazione in cui versano le scuole la vediamo tutti e non a caso se vedete l'elenco delle situazioni di criticità dei territori, ha risposto il comune di Pomarance, ha risposto il comune di Asciana Terme, tanto quanto quello di San Miniato o quello di Capannoli. Non c'è nessuna differenziazione in tutto questo. Per le scuole serali stiamo pensando a un progetto regionale che può aiutare, così come è successo per le scuole dell'infanzia, può aiutare a recuperare almeno una parte di tutto quello che è stato perso. Di tutto quello che è stato perso in questi anni. Certo, nei prossimi mesi avremo ulteriormente delle brutte sorprese, perché ci saranno ulteriori tagli, perché colpiranno in particolare le scuole superiori, perché stamani, per esempio, un preside chiama e dice mi hanno accorpato in un'unica classe 2 indirizzi. Non è che è proprio la stessa cosa un indirizzo o un altro, cambiano le materie, cambiano gli insegnamenti, cioè è tutto completamente diverso. E mi diceva questo dirigente, non so come fare a dire ai genitori, se avete comprato già i libri, rivendeteli prima possibile e compratene degli altri. E chi è genitore sa quanto costano i libri negli anni delle scuole superiori. Io la chiudo qui, non la voglio fare tanto lunga. Ho sempre pensato che non ci fosse un disegno per distruggere la scuola pubblica, ma fosse una sorta di disinteresse nei confronti della scuola pubblica. Ho riletto quello che disse Calamandrei nel 50 e sembrava veramente una premonizione, perché diceva se vogliono distruggere la scuola pubblica inizieranno prima a demolire gli insegnanti, a parlarne male, ad attaccarli pesantemente e a negarne la professionalità. Leggetelo, 1950, Pietro Calamandrei. Poi inizieranno a dare soldi alle scuole private e a togliere finanziamenti e risorse alle scuole pubbliche. Poi dice molte altre cose, ma questo è un po' il succo. E questo è quello che sta succedendo. Qualcuno prima di me ha detto la scuola è ciò che caratterizza e rende dignitoso e forte un paese. È la scuola la bandiera di un paese. Abbiamo dato soldi alla compagnia aerea di bandiera, era quello che dava dignità al paese, era quello che dava appartenenza al paese, creando un obbrobrio di associazioni temporanee d'impresa che perde attualmente 1 milione di euro al giorno. La venderemo velocemente in Francia, come era previsto di fare 4 anni fa, svendendola. Spero che non si arrivi a fare la stessa cosa alla scuola pubblica.
Grazie. Allora, Velocemente alle conclusioni, direi di dare la parola al Presidente per le conclusioni e poi mettiamo in votazione l'ordine del giorno presentato dal gruppo di
maggioranza. Non concludo assolutamente nulla, vi rubo un minuto e mezzo, perché credo che quello che si è detto stasera è assolutamente sufficiente per, in coscienza, lo dico ai consiglieri, insomma, appoggiare o meno l'ordine del giorno proposto. Rubo un minuto e mezzo, consentitemelo, per rispondere alla signora. Alla domanda che ci ha fatto la signora, che è una domanda a cui ho qualche difficoltà a rispondere, perché lei dice: cosa posso fare io, società civile, io portatore di un interesse, ma un interesse suo come di una collettività intera, per aiutarvi in questa battaglia? Ecco, io le rispondo in questo modo. Il fatto che lei sia stata qui stasera ha portato, a prescindere dalle posizioni politiche, ha portato nel suo bagaglio un qualcosa, sono sicuro, l'ha portato a me, l'ha portato a ciascuno di noi che siamo qui, di conoscenza all'interno di una società su un tema di questo tipo che la nostra società non conosce. Questo è un dato. Le nostre famiglie, i nostri genitori non conoscono fino in fondo, o fino al momento in cui non arriva il proprio figlio alla soglia del problema, questa dinamica. E io non vi dico solo questa cosa: finché una società affronterà e manifesterà il proprio consenso o dissenso solamente in base alla categoria di problemi che ha personalmente in quel momento storico, sarà una società perdente, una società che lascia i genitori della scuola dell'infanzia da soli a combattere a delle sezioni che lo Stato non dà, è una società che è destinata a perdere. Quindi il fatto che lei è qui, e che sono sicuro, a prescindere dalle opinioni, perché poi la politica è fatta di opinioni e di scelte, però almeno i fatti di stasera, i numeri che ha portato l'assessore, la problematicità, lei oggi è un nostro non dei comuni né dell'Unione, ma della società intera, è un nostro ambasciatore, fuori nei bar, negli ambulatori, a fare la spesa. E questo non è scontato. In una società in cui l'informazione viaggia alla velocità della luce, e torno all'ultimo minuto che vi rubo, c'è talmente, è vero, un minuto e mezzo, l'ho promesso, c'è talmente tanto bisogno di scuola, perché oggi, più di ieri, i nostri giovani hanno una quantità di informazioni e una velocità nella società che li vedrà adulti, tali che senza lo strumento scuola perderanno, ma perderanno molto più dei nostri genitori, che hanno avuto invece quei tempi che non so chi diceva sono necessari per sedimentare una formazione. Ecco, la filiera delle responsabilità questo lo può fare per noi, signora. Lei può tranquillamente dire nei bar, nei ristoranti, nelle lavanderie, dove vorrà, che c'è una filiera di responsabilità e che io non voglio stare come sindaco, come presidente di questa struttura, nel solito giochino che siamo tutti responsabili e tutti uguali. Perché la responsabilità degli insegnanti e del personale ATA è, fino a che non cambia questo sistema, è di un'istituzione che si chiama Stato italiano. La responsabilità dell'edilizia scolastica, i fondi che vengono trasferiti, dovevano venire da un altro ente che si chiama Stato italiano. Poi è anche vero che i comuni, le regioni, le province hanno fatto quella supplenza che si diceva. Ma consentitemi di dire che se è vero che questa supplenza nel nostro territorio c'è stata, io una proposta la faccio ai consiglieri del centrodestra. Una proposta semplice. Io, siccome si parla di cahier de doléances, di lamentazioni fine a se stesse, di politica fine a se stesse, io chiedo perché non posso chiedere ai miei rappresentanti politici in Parlamento, che non contano nulla oggi perché sono minoranza, io chiedo a voi di portare questo messaggio dalla Valdera. I comuni della Valdera hanno per virtuosità, accumulato delle risorse per poter fare investimenti sull'edilizia scolastica. Sbloccate questi investimenti sulle scuole rispetto al patto di stabilità. Questa è una proposta, questa è una piccola proposta che io vi chiedo di portare concretamente alla discussione, per dignità e rispetto di questa discussione, che io apprezzo, come Davide, il sindaco di Santa Monte l'ha posta all'inizio, i toni che ci sono stati, perché le discussioni non sono assemblee da palla a corda, ovviamente si può essere anche in disaccordo, però poi alla fine si deve dividere i fatti dalle opinioni. E come proposta io veramente chiedo che si possa dire su alcuni temi di fare un passo indietro, perché è vero che i numeri, la finanza pubblica, nasconderci sotto il fatto che bisogna tagliare è corretto, è una scelta, ma è corretto. Però possiamo anche dire che tagliare sulla scuola significa tagliare sul sangue di questo paese, l'hanno detto tutti. Significa anche che però questi comuni della Valdera, che in questo momento sono rappresentati da questi consiglieri, da questi sindaci, questo territorio rappresentato dalla provincia di Pisa, sta facendo un lavoro che non è di lamentazione ma di proposta. Stiamo facendo un tavolo per capire quel principio di solidarietà fra comuni e fra territori, come metterlo su. Stiamo facendo tutta una serie di considerazioni perché abbiamo il dovere tutti di guardare solo una cosa: come i nostri figli partano da zero fino alla fine del percorso scolastico. E ho detto zero perché c'è anche tutto il sistema degli asili nido, che noi ci occupiamo anche di questi. Ecco, io vorrei dare un dato. Sugli asili nido, che la competenza per legge è dei comuni, siamo sopra la media di Lisbona. Ci sarà un motivo per cui le competenze che sono dei comuni sono eccellenze nel nostro territorio. Ci dessero la competenza e le risorse di gestire alcune questioni sulle scuole e ci metteremo sicuramente la nostra parte. Concludo ringraziando Emilia per il contributo. Non credo che questa sia stata un'iniziativa fine a se stessa, perché credo che alcuni spunti verranno sicuramente ripresi da tavoli di lavoro, sicuramente cercheremo di mettere in rete, ecco, queste problematicità, perché non c'è cosa peggiore di una mannaia che ci arriva sul collo senza un procedimento di evidenza pubblica, perché sennò poi abbiamo tutti torto, sia chi si lamenta sia chi ha scagliato la mannaia. Ecco, mettere in rete e dare pubblicità a questi procedimenti di critica io credo che sia il nostro compito, e questo è anche uno dei suoi compiti, se mi consente, insomma, di chiederle questo aiuto, e non posso che appoggiare, immagino anche a nome dei colleghi, la mozione e l'ordine del giorno presentato dal gruppo di maggioranza, che mi sembra, consentitemi la battuta finale, fin troppo sobrio.
Grazie. L'ultimissimo, veramente l'ultimissimo minuto. Ora, in teoria l'ordine del giorno andrebbe letto, ve lo risparmio, però lo mettiamo sul sito dell'Unione, visibile e disponibile per tutti. Ok? www.unionevaldera.it. Ok. .p.it. Ok. Ok, poi se volete si legge, però sono due pagine. Io.
No, c'è per letto.
Ditemi voi. Si può dare per letto?
Si dà per letto per andare a letto.
Ok, allora. Sì, Bandecchi, dichiarazione di voto. Bandecchi.
No, ma...
In me ci sono molti punti nelle richieste che sono da condividere. Però, ecco, ritorno al punto di partenza, sì, appunto, finisco poi, che come, diciamo, componente di una lista civica per ora rimango una situazione, in una posizione di astensione. Grazie.
Perfetto, grazie. Allora, si mette in votazione, devo prima fare una verifica. È uscito consigliere Tedeschi, vero? Ok, quindi il numero dei presenti scende a 27, dei consiglieri votanti scende a 27, ok? Ok, si mette in votazione. Favorevoli? Dovrebbero essere 21. Facciamo gli altri e verifichiamo. Contrari? 4. Astenuti? 1. Allora non mi torna. Consigliere Ostuni ha votato... Perfetto, allora ho sbagliato io. Quindi, favorevoli 22, ok? Contrari 4, astenuti 1. 1.
Bandecca, sì, esatto.
Perfetto, l'ordine del giorno approvato. Ringrazio veramente tutti per la presenza e il consiglio si chiude qui.